Cluster FM presenta
Green Food, consigli da un orto chef.
Una produzione digitali creativi.
Sono Claudio Di Dio, orto chef e promotore della cucina ortocentrica. Oggi vorrei parlarvi del sapore perfetto, quindi entriamo in un ambito un pochino veramente più culinario, più specifico per chi apprezza e ama cucinare, oltretutto cucinare per gli altri, perché questo è fondamentale. Il sapore perfetto ovviamente è un termine che varia da persona a persona, quindi non per tutti il sapore è uguale o viene percepito uguale, però si possono delineare, diciamo, le tecniche e soprattutto i parametri per definire un sapore perfetto. Quando parliamo di cucina è importante immaginarsi un cerchio. Perché? Perché il gusto deve avere questa circolarità, deve passare da alcuni toni che possono essere il dolce, l'amaro, il sapido, eccetera, e attraversarli il più possibile, quasi tutti, fino ad arrivare ad una chiusura del cerchio che dà una sensazione completa e piacevole, ovviamente, in bocca. I giapponesi chiamano questo diciamo gusto umami, cioè quello che sostanzialmente appaga tutti i nostri ricettori e quindi ci dà una sensazione di aver fatto, mentre appunto assaporiamo quel boccone, di aver fatto un viaggio che parte da una tonalità e arriva a chiudersi con un'altra tonalità. La circolarità del gusto ovviamente tiene conto, come vi dicevo, di quelli che sono i sapori primari, quindi il dolce, il salato, l'acido, l'amaro. Questa influenza, questi gusti, questi, diciamo, parametri possono variare da persona a persona, quindi io posso percepire una parte acida molto acida o meno acida. Pensate ad esempio quando mangiate del peperoncino, un milanese percepisce un livello di piccantezza magari con qualche milligrammo di peperoncino e magari un calabrese deve aggiungere qualche grammo per poter percepire quella piccantezza. È chiaro che la circolarità del gusto e i sapori variano da persona a persona e dalle proprie capacità di assaggiare e degustare il cibo. L'equilibrio armonioso dei sapori si raggiunge attraverso un bilanciamento di quelli che sono gli ingredienti. Quindi quando io studio una ricetta devo pensare inizialmente a qual è il gusto finale, cioè a qual è il risultato finale che io voglio ottenere. Quindi voglio che la nota finale sia più piccante, oppure che sia più acida, o che sia più dolce, o che sia appunto un gusto umami, quindi un sapore perfetto. Quindi quando si studia una ricetta bisogna tener conto delle forze e delle caratteristiche di ogni ingrediente che viene, diciamo, inserito. Molto spesso si crea una ricetta attraverso un assaggio dei singoli elementi. Quindi se io ho una ricetta, per esempio, con 5 ingredienti, devo assolutamente assaggiare singolarmente questi 5 ingredienti, perché le loro caratteristiche dovranno essere rafforzate ma equilibrate dagli altri 4. E quindi anche la sequenza con i quali si usano questi ingredienti varia a seconda del gusto finale. La paura più grande per chi cucina è quello di sbagliare, no, la quantità. Per esempio, ho aggiunto troppo sale, ho aggiunto troppo zucchero. Quindi sappiate che, certo, in alcuni casi è irrimediabile, ma molte volte, anzi la maggior parte delle volte, è recuperabile, diciamo, un errore che è normale in cucina, perché la cucina è realismo, quindi è indiretta. Quindi anche se stai seguendo una ricetta, quindi con una traccia precisa di grammature e passi da seguire, può esserci sempre una variante, perché il pizzico di sale che usa una signorina con le mani piccole può essere diverso dal pizzico di sale che usa invece un cuoco come me, un po' più strutturato, diciamo così. Sappiate che comunque ci sono delle regole, e queste sono regole di cucina e di anni di studi e di test, soprattutto di prove, dove per esempio il sapore dolce attenua un po' l'amaro, oppure se un cibo è troppo salato si può usare un cibo acido, perché l'acidità ad esempio contrasta quello che è la sapidità data dal sale. Il mio consiglio quindi è quello di, se avete tempo, se avete voglia di preparare un piatto che stupisca i vostri, diciamo, affetti, i vostri parenti, ma anche gli amici in una cena, è quello di studiare prima i singoli ingredienti, di capirne il gusto, il livello di maturazione. Anche la conservazione può influire su quel sapore, perché se io per esempio tengo molto tempo in frigorifero una verdura, un cibo di qualsiasi genere, una piccola variazione sul gusto il freddo me lo dà. Quindi assaggiare assolutamente i cibi prima di cucinarli, conoscerne le caratteristiche e poi pensare a come poterli abbinare all'interno di un percorso che appunto immaginiamo circolare e che ci porta al gusto definitivo. E come di consueto siamo arrivati alla ricetta di oggi. Oggi però vi voglio dare una ricetta dolce, quindi un dessert, un fine pasto. Sappiate che i vostri commensali vi ricorderanno per il 90% per il dolce che gli proporrete rispetto a tutte le portate che gli avete proposte prima. Questa è una regola non scritta della ristorazione. Bene, oggi parliamo di un dolce che è considerato un dolce crudista, perché non useremo il forno, visto che ci avviciniamo anche alla stagione calda, il forno forse è meglio tenerlo spento. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di frutta secca e di un altro ingrediente che nella cucina diciamo dolce ortocentrica diventa un dolcificante naturale e molto potente a livello nutrizionale. Stiamo parlando dei datteri. Allora, in questo caso gli ingredienti sono nocciole, anacardi, mandorle e pistacchi. In più useremo del cioccolato fondente e useremo i datteri. Iniziamo pulendo i datteri e quindi tagliandoli a metà e togliendo la parte del nocciolo. Dopodiché li taglieremo e li metteremo in un frullatore a impulsi. Questa volta non dovremo ottenere un impasto cremoso, ma dovremo ottenere un impasto un po' grossolano, un po' grezzo. Quando abbiamo pulito e tagliato i datteri, aggiungiamo quindi le nostre nocciole, aggiungiamo le mandorle, aggiungiamo gli anacardi, aggiungiamo il cioccolato a scaglie in modo tale che il frullatore non si affatichi troppo, e i pistacchi. A questo punto, se avete un frullatore a impulsi, potete diciamo dare 3-4 impulsi in modo tale che tutti gli ingredienti vengano frantumati ma rimangano a pezzettini, quindi non dobbiamo frullarli troppo per ottenere una crema, ma l'impasto deve essere un po' più grossolano. Una volta fatto questo, togliete tutto l'impasto dal vostro mix, dal vostro frullatore, e riponetelo in una ciotola. Ora prendete l'impasto che avete frullato, formate delle palline, che possiamo chiamare anche praline, di una media dimensione, quindi esattamente come le note praline di una marca di cioccolato italiana. Poi potete prendere del cacao in polvere e passare queste palline all'interno del cacao in polvere. Otterrete così un dolcetto molto facile da preparare, gustoso, nutriente e anche molto gradevole al palato. Bene, spero che vi sia piaciuta la ricetta e che la proverete. Come sempre potete trovare le indicazioni, le grammature sul mio sito www.claudiodidio.it podcluster.
Cluster FM ha presentato
Green Food, consigli da un orto chef.
Una produzione Digitali Creativi.